qui, ma su non fare così, ma non li vedi quanti altri bambini che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, risponder sempre di sì e comportarti da persona civile. Tre! Le preghiere, ad amar la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è è poca, sta appena per me, perciò smettetela di protestare. E non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete le mani. Hey!
Sei già abbastanza grande, sei già abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. È sempre in fila per tre, marciate tutti con me e ricordatevi.
Buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori dell'Ora di Buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola. In onda tutti i martedì dalle 17, qualche minuto di ritardo, ma ci faremo perdonare.
Ora sei nuovo e devi cooperare. Mettiti in fila senza.
E buonasera all'altra redattrice che è qua in studio.
L'altra redattrice saluta tutte e tutti.
E salutiamo anche il redattore che manca, la voce maschile di questa trasmissione, che oggi è impegnato in faccende lavorative.
Faccende lavorative, la scuola è cominciata da poco obiettivamente, ma già ci sono tutta una serie di impegni anche pomeridiani che coinvolgono anche il nostro redattore.
Proprio adesso, mentre stiamo parlando, è stata convocata una manifestazione, a nostro parere piuttosto importante. Infatti oggi si svolge a Roma il Cyber Tech Europe alla Nuvola di Fuxas, all'EUR. Oggi e domani c'è questo Cyber Europe, è stata indetta anzi già da un'ora alle 16 una manifestazione per contestare le relazioni tra industrie tecnologiche, guerra e Israele, e il corteo parte dalla metro Laurentina per raggiungere la Nuvola di Fuxas, appunto all'EUR, quindi credo che il corteo sia ancora a metro Laurentina, ma insomma sentiremo presto i compagni e le compagne.
Sì.
E l'evento vede Leonardo SPA come principale sponsor, sarà una vetrina per l'industria delle armi, del controllo, dello spionaggio, volto a rafforzare i legami tra aziende e organizzazioni del settore e la normalizzazione di queste tecnologie utilizzate per la repressione. A Cybertech Europe 24 intervengono tra gli altri ben tre rappresentanti di imprese italiane, il direttore di Cynet Security, il presidente di Cybertech Conferences e il direttore generale di Checkpoint Software Technologies. Insieme a loro Roberto Cingolani e Lorenzo Mariani, direttore generale di Leonardo, Mario Beccia, vice direttore tecnologie informatiche NATO, Leonardo, appunto, come sappiamo, è un'azienda mondiale di armamenti, ricopre un ruolo di primo piano in Cybertech e ha rapporti consolidati con l'industria d'armi israeliana. Quindi è molto importante, insomma, questa manifestazione, perché sappiamo benissimo che il modo migliore per combattere, per lottare al fianco del popolo palestinese è quello di lottare qua contro l'industria delle armi, contro i rapporti con Israele, contro un sistema che rafforza e permette a Israele di portare avanti un genocidio e anche a questo punto una guerra regionale. Manda a bombardare l'Iran da diversi giorni.
Sì, d'altra parte sappiamo, insomma, che per molto tempo, non so se lo sia ancora, l'Italia è stata il terzo esportatore di armi al mondo a favore di Israele, e tutto questo ovviamente ci impone in qualche modo una partecipazione qui e ora proprio contro le tecnologie militari e la partnership con Israele.
Direi che rimandiamo insomma questo argomento alla corrispondenza con i compagni e le compagne che chiameranno dal corteo, e comincerei con il primo degli argomenti che ci siamo presi per oggi, un argomento direi ineludibile. Facciamo solo una piccolissima, qualche secondo di musica e rientriamo in voce. Alle 17:13 rientriamo in voce, perché già qualche trasmissione fa, non mi ricordo se l'ultima,
proprio l'ultima trasmissione, l'ultima che abbiamo fatto,
parlavamo del fatto che per l'Italia c'era un rischio di procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea.
Sì.
Per il precariato nella scuola.
Per l'abuso di precariato della scuola. Tant'è vero che il governo aveva, diciamo, promosso un decreto salva infrazioni che era entrato in vigore il 17 settembre 2024, di questo avevamo parlato, per cercare di evitare una serie di procedure di infrazione dell'Europa, tra cui in particolare quella che riguardava l'abuso di precariato nella scuola.
E non gli è riuscito.
Non gli è riuscito, anche perché dicevamo la scorsa puntata che questo decreto salva infrazioni prevedeva praticamente una mancetta per i precari e le precarie della scuola per compensarli delle mancate perdite e mancati guadagni derivanti dal fatto che non hanno gli scatti di anzianità che hanno invece gli insegnanti stabilizzati.
Cioè, per dirla in maniera più ampia, la scuola è cioè la scuola, l'Europa ha firmato un accordo che poi è diventata una direttiva, la direttiva 70 del 1999.
Ecco, questo volevo dire, nel 1999, cioè, non proprio l'altro ieri,
25 anni fa, ha firmato una direttiva che gli stati membri devono rispettare. La direttiva è cogente per gli stati membri come una legge per lo Stato,
sì,
insomma.
Supera le leggi statali, e le leggi statali devono necessariamente adeguarsi.
Questa direttiva era, diciamo, per proteggere lavoratrici e lavoratori precari che non dovevano subire, come dire, non dovevano avere status di minorità rispetto a quelli a tempo indeterminato, condizioni più sfavorevoli, non devono avere condizioni più sfavorevoli. Cosa dice l'Unione Europea? Dice: noi nel 2019, cioè 20 anni dopo, abbiamo aperto una procedura di infrazione verso l'Italia perché l'Italia non rispetta questi canoni di questa direttiva.
E l'abbiamo avvertita l'Italia con più lettere, una lettera del luglio 19, una lettera del dicembre 2019, un parere dell'aprile del 23, quindi c'è stata un'interlocuzione importante dopo 25 anni dall'emanazione della direttiva europea.
E sostanzialmente che cosa gli dicono? Uno, che tu non puoi rinnovare contratti a tempo determinato per sempre, cioè ci vuole dopo un po' le persone devi assumere, questo po' è stato anche calcolato.
Sì, cioè, ecco, ripetiamo quello che diceva questa direttiva di oramai 25 anni fa dell'Unione Europea, cioè che dopo 3 anni di lavoro a tempo determinato nella scuola, quella persona che aveva lavorato per 3 anni doveva essere assunta, perché da una parte significava che il posto di lavoro per quella persona, per stabilizzarla, c'era, e questo è più che evidente, perché se tu fai 3 anni di lavoro su un posto, quel posto di lavoro c'è. Dall'altra parte, qualora non fosse stata assunta, ne avrebbe ricevuto un danno che l'Europa riteneva inammissibile. Questo era quello che era stato detto, tant'è vero che anche la stessa buona scuola di Renzi, diciamo, aveva preso spunto, no?
Prima dell'inizio del procedimento di infrazione, perché se non sbaglio era il 2014, in cui cominciarono delle cause ai tribunali del lavoro in Italia che sulla base della direttiva europea dicevano tu mi devi assumere. Siccome quelle cause andavano bene, fu fatta un'infornata che era quella degli insegnanti di potenziamento, perché si lo ricorda, cioè furono assunta della gente così un po' a caso,
sì,
sostanzialmente,
a caso.
Comunque ben per chi è stato assunto. Comunque adesso, appunto, l'Unione Europea ha iniziato una procedura di infrazione. Che vuol dire una procedura di infrazione? Vuol dire che l'Italia dovrà pagare una sanzione ripetuta nel tempo.
Sì, una sanzione continua nel tempo fino a quando non si adegua e non recepisce la direttiva, cioè fino al momento in cui non decide o di assumere chi lavora nella scuola a tempo determinato per più di 3 anni, oppure fino a quando non decide di adeguare il trattamento economico di chi si trova con i contratti a tempo determinato a quelli dei contratti a tempo indeterminato, ovvero di riconoscere in qualche maniera gli scatti di anzianità, perché questo è il nocciolo dell'appunto che l'Unione Europea fa all'Italia. Cioè, non parla di algoritmo, non parla di modalità di reclutamento.
No, parla del fatto che le devi assumere e fino a che non sono assunte non devono avere un trattamento diverso dal punto di vista salariale di chi è assunto a tempo indeterminato, cioè deve avere gli scatti di carriera, eccetera, che sono briciole, questo ricordiamolo, perché sono tipo uno ogni 8 anni e sono 100 euro.
Sì, ecco, tra l'altro.
Però è sempre meglio di nulla.
Tra l'altro, per questo dicevo, non si fa riferimento alle modalità di reclutamento, non si fa riferimento a tutta una serie di cose che, come abbiamo cercato di dire da questi microfoni più volte, funestano la vita del precario e lo rendono veramente un individuo solo a lottare contro un sistema che è veramente atroce in molti casi. Non si fa riferimento a tutto questo, si fa riferimento agli scatti stipendiali, che obiettivamente anche quelli sono briciole, però è comunque una cosa importante, anche perché appunto, come abbiamo detto, c'era stato un tentativo di adeguamento assumendo gli insegnanti di sostegno, ma poi si è fermato tutto assolutamente, e quindi si è continuato a reiterare i contratti a tempo indeterminato, e c'è gente che li ha da 5, da 6, da 7 anni.
Assolutamente, alcune classi di concorso la gente ce l'ha anche da 10-15, faccio riferimento per esempio a storia e filosofia, che è una delle classi più lente, classi di concorso.
Io
più
in
lente.
Storia e filosofia ho conosciuto persone che sono state immesse in ruolo un anno prima della pensione, come succede in quei casi che vanno poi sulla stampa mainstream, insomma, perché ci sono classi in cui le graduazioni scorrono molto lentamente, insomma.
E bisogna dire che tutti i governi che si sono succeduti niente, non hanno fatto niente su tutto questo, ogni anno una pantomima che si ripete, e ogni ministro, ogni ministra che si avvicenda dice che la scuola è il centro del mondo, ma gli insegnanti non li assumono.
Sì, gli insegnanti non li assumono. Bisognerà vedere che tipo di posizione vorrà prendere l'Italia rispetto a questa procedura di infrazione, che, come abbiamo detto, sostanzialmente comporta una multa. Ci auguriamo che l'esito di questa cosa sia l'assunzione, perché lo abbiamo detto anche la volta scorsa, non c'è certezza e non c'è accordo sul numero dei docenti precari in Italia, però si parla di cifre che arrivano sostanzialmente a un quarto della popolazione degli insegnanti italiani, cioè 250.000 persone. È un numero enorme di docenti che tengono in piedi sostanzialmente la scuola italiana, e bisognerà cercare di capire come si cercherà di stabilizzarli. Mi auguro che non si ricorra a diciamo fattispecie contrattuali, legalizzando fattispecie contrattuali ancora più precarie rispetto ai contratti a tempo indeterminato, per evitare di far sì che le persone arrivino nelle condizioni di averne tre, perché in questo paese ci aspettiamo ogni cosa. Però da questo punto di vista cerchiamo di essere fiduciosi, anche e considerando il fatto che hai detto tu, cioè che chi ha fatto ricorso invocando la direttiva europea è stato poi effettivamente assunto.
Sì, tenendo anche conto che l'Italia negli anni ne ha avute tante di infrazioni, di procedure di infrazione su tanti argomenti, mediamente i giornali non ne parlano, le persone non ne sanno, e lo Stato paga le multe pur di non fare cose.
Per decine di anni, sì, lo Stato paga le multe per decine di anni. E però, che dire, insomma, speriamo che non sia questo il caso. Comunque è effettivamente piuttosto importante tenere la guardia alta rispetto a questo.
Sì, essere woke.
Essere woke
e lo faremo, insomma, nel nostro piccolo in questa trasmissione cercheremo di seguire come reagirà il governo a questa procedura di infrazione
nel tempo, perché per l'immediato siamo certi e certe che il governo non farà assolutamente nulla.
E quindi io metterei una breve pausa, e anzi non mettiamo una breve pausa, introduciamo già, perché parlare di precariato, insomma, c'è chi ha organizzato una manifestazione proprio su questo argomento per sabato.
Sì,
e quindi tra poco parleremo con un compagno dei Cobas a scuola che di questo ci parlerà.
Trop nombreux sont ceux qui ont oublié le passé. L'histoire de l'homme, une honte, faut-il te le ressasser? Le monde, une spirale où les mêmes erreurs sont retracées. À force de côtoyer l'horreur, nos cœurs sont devenus glacés. Nous parlent que de profit, la condition de l'homme effacée. Mondialisation et concurrence sont leur unique phrasée. Les peuples unitairement écrasés, la création menacée. Multinationales et croissance sont tracées. Leur route sur nos libertés, ils ont juré crash et créé un entravera la leur. À l'heure où les dictatures sont cachées, à cause de leur profit immédiat, l'avenir est gâché. Cette bande d'ingrats ont réduit la planète à un grand marché. La loi des plus riches et beaucoup crèvent avant d'être âgés. Protestations dites criminelles si tu les as outragés. Ils mentent lorsqu'ils disent que le mal-être n'est que passager. Puis s'étonnent quand la nature se rebelle comme un peuple enragé. Disent être transparents alors que de sang leurs mains sont tachées. Déconseillent fortement d'avoir des idées trop engagées. Accélération de leurs plans depuis que des avions se sont crachés. Et toi, dis-moi dans quel sens au système es-tu attaché? Ils prêchent le blasphème et la vraie lumière se fait lyncher. Tout n'est la corde au cou dans certains pays, elle a lâché. Parle de justice alors qu'à la racine ils l'ont arraché. Les plus gros engrais sur la tête de ceux qui n'ont rien à mâcher. Voilà le monde d'aujourd'hui, paraît que leur plan a marché. Nous vendent un progrès technique qui dans le fond a tout saccagé. Parle d'évolution quand notre humanité s'est fait hacher. Notre cœur ne bat plus vraiment et notre inconscient est fâché. Stress, angoisse, cancer, dépression, notre compte s'est chargé. Mais on ne cherche pas la cause, c'est les effets qu'on aimerait chasser. Philosophie fast-food pour que nos consciences soient terrassées. Au nom de la dignité humaine, nous avons dit assez. Désobéissance civile. Désobéissance civile. Désobéissance civile.
C'est une résistance contre un système qui crée le terreau favorable à la haine de l'autre, au racisme et au mépris.
Le refus de coopérer, de collaborer avec l'autorité.
Même si on marche séparément, on doit frapper ensemble.
Il y a quelque chose, une injustice quelque part, on descend tous. Il y a un problème quelque part, on descend tous.
Développe là, c'est de la désobéissance civile, c'est pas de la violence.
On a une place énorme, une responsabilité énorme dans ce qui s'est joué et ce qui se joue et ce qui va se jouer dans l'avenir.
Eccoci in diretta, oggi è una trasmissione un po' così, siamo più lenti del solito. Pronto, ci sei?
Sì, ci sono.
Perfetto, e direi che ti alziamo un pochino il volume, ma ci sei. Allora, stavamo parlando della manifestazione che è stata indetta sabato con tante firme sotto di organizzazioni di sindacati di base e organizzazioni di precari e precarie della scuola, direi.
Sì, diciamo che il lavoro è stato lungo per preparare questa manifestazione, perché è iniziato già mesi fa con un tentativo, credo abbastanza riuscito, da parte di alcuni gruppi di precari di provare a trovare dei punti d'accordo e non cadere nella trappola che c'è stata, insomma, proprio proposta a piene mani in questi ultimi anni, della divisione fra settori di precari, per cui gli interessi di un gruppo andavano sempre poi a collidere con quelli di un altro gruppo, e alla fine in qualche modo però ci rimettevano tutti. Quindi qui c'è questo tentativo, si è riuscito per adesso, ma dovrebbe essere solo l'inizio, perché poi si dovrebbe allargare, diciamo, questa compattezza e questa consapevolezza. L'unità non è un dato di fatto, è un percorso che si costruisce gradualmente, confrontandosi, provando a inserire anche possibilmente in modo condiviso i vari punti che ogni gruppo di precari portava avanti, magari da solo, in modo, diciamo, autonomo, e provando invece a convergere su una piattaforma unitaria. E questo, il 12, è, diciamo, un primo momento che, in cui in qualche modo si prova appunto a manifestare unitariamente, sia dal punto di vista delle organizzazioni, associazioni, comitati dei precari, e sia anche, e questo è un fatto che, insomma, ritengo molto positivo, da tutto il sindacalismo di base.
Sì, anche perché appunto questa, negli ultimi anni, come tu accennavi, insomma, era stato molto molto difficile scendere in piazza come precari e precari della scuola, perché da parte dei vari governi che si sono avvicendati era stata usata la strategia annosa del divide et impera, nel senso di creare tante subcondizioni di precariato per rendere sempre più complicato unirsi, credo.
Sì, ma questo continua, diciamo, non è che hanno smesso, perché appunto solo i concorsi indetti uno dietro l'altro, no, in questo modo insensato, perché ci sono i fondi del PNRR, e quindi continuo a indire concorsi senza assumere mai chi il concorso l'ha passato, perché questo è uno dei paradossi che i precari hanno giustamente sollevato, no? Cioè il fatto che io posso fare anche 10 concorsi, passarli tutti paradossalmente, ma non entrare mai in ruolo, perché non rientro mai nel novero dei vincitori. Oltretutto queste graduatorie escono in questo modo sempre criptico, per cui uno non sa se è il primo degli esclusi o il centesimo degli esclusi, perché esce solo esclusivamente l'elenco dei vincitori. Quest'ultimo concorso poi hanno raggiunto il top facendo un concorso ordinario, straordinario e non abilitante, per cui con l'ennesima, diciamo, proprio offesa al mondo precario, perché chiaramente poi, anche se uno lo vinceva, il concorso era costretto a farsi 30, 36, 60 CFU, e quindi a pagare fior di quattrini, perfino per chi lo vinceva. Perfino i vincitori sono costretti, in quest'anno in cui vengono assunti, possibilmente stanno cercando di farlo entro il 31 dicembre, però saranno comunque costretti a pagarsi il corso, cioè sono obbligati a farlo, quindi in nessun posto di lavoro esiste una cosa di questo genere. Insomma, chi è assunto sul posto di lavoro e poi il datore di lavoro gli vuole far fare un corso di formazione, il corso di formazione è pagato dal datore di lavoro. Ecco, invece nella scuola anche chi viene assunto il ruolo, anche il vincitore del concorso, si deve pagare poi il corso abilitante.
Sì, insomma, questa, ecco, scusami se ti interrompo, ma questa cosa mi sdegna in modo particolare, la trovo veramente assurda, anche perché lo sappiamo, nello Stato italiano, nei posti statali, si entra per concorso, e io non conosco nessun'altra situazione di persone entrate nello Stato a cui sia stato chiesto di fare un corso di formazione a pagamento per avere un'abilitazione che non esiste da nessuna parte.
Sì, ma infatti appunto è quello che dicevo, cioè non, non esiste, ma neanche nel, appunto, neanche nel privato, insomma, una situazione di questo genere, no? Quindi è l'ennesimo.
E poi c'è, come dire, l'aggravante per circa 30.000 persone, almeno dai dati che abbiamo letto noi, del concorso quello del 2020, che non sono entrati in ruolo, ma adesso li passano avanti quelli del concorso di quest'anno, perché essendo fondi PNRR devono essere assunti subito.
Sì, appunto, quello che dicevo prima, devono essere spesi entro il 31 dicembre, quindi.
E il problema è che ci sono 30.000 persone anche, che ancora non sono state assunte, cioè nel senso, se assumessero quelle 30.000 più quelli nuovi, va bene.
Esatto.
Fra l'altro, questo te lo chiedo perché non l'abbiamo capito per certo, scade quel concorso? Perché io avevo letto che potevano essere assunti fino alla fine del 2020, fino al 2025. So se
sì.
Questo.
Sì, esatto.
Quindi chi non entra perde il titolo sostanzialmente.
Esatto, è quello che dicevamo prima, cioè praticamente uno può continuare a fare concorsi e non. Nel caso del 2020 è ancora più grave, perché non hanno assunto neanche, diciamo, il contingente che era previsto. Quindi c'è una, diciamo, qui c'è un doppio vulnus, oltre al fatto di dover rifare il concorso non mi stai neanche inserendo rispetto a quei numeri che sono stati previsti dal bando concorsuale e che non hanno riempito. Quindi abbiamo una situazione che va veramente oltre ogni limite.
Senti, dicevi prima, insomma, c'è stato questo lavoro lungo, certosino, per trovare una piattaforma comune, insomma, da portare in piazza.
Esatto.
Ci vuoi assumere brevemente, insomma, qual è quali sono i punti su cui ci sei accordati?
Allora, diciamo che il gruppo che ha fatto un po' da collante è questo di SP, Educazione Senza Prezzo, che credo che già nel nome volessero dare un significato estremamente preciso a quello che sta accadendo appunto nella scuola, no? Questa mercificazione di titoli per cui chi come noi assiste colleghe e colleghi nel momento del riempimento della domanda, vediamo quanto è folle questo meccanismo che hanno instaurato, per cui tutti comprano titoli sperando di andare avanti in graduatoria, in realtà poi non va avanti quasi nessuno perché ce l'hanno tutti questi titoli, e però sono migliaia di euro regalati ai più disparati enti, con una valenza poi formativa che sarebbe anche tutta da discutere. E contemporaneamente ci sta tutta la situazione che riguarda anche il sostegno, e anche qui invece andiamo al paradosso opposto, perché questo riconoscimento dei titoli esteri, che in gran parte non abbiamo notizie certe su come si svolgono, se si svolgono, quanto si svolgono, se sono selettivi o non sono selettivi, queste persone che hanno fatto, diciamo, questo tipo di scelta spendendo fior di quattrini all'estero,
cioè che hanno fatto il TFA in Romania, in Croazia, in Polonia, eccetera.
Esattamente, invece questo è proprio invece il caso tipico in cui chi ha dei soldi, chi ha delle disponibilità, si sta proprio comprando un titolo da poter spendere poi, no, nelle graduatorie in Italia. E giustamente ci stanno tanti colleghi che si sono invece formati in Italia presso i corsi organizzati in Italia, che sono corsi che durano un anno e sono estremamente impegnativi, perché costringono praticamente chi li frequenta a stare tutto il weekend a seguire le lezioni, più ci sono le ore di tirocinio, e queste persone si trovano adesso, probabilmente si troveranno a dover fare i conti con migliaia di inserimenti di persone che invece hanno comprato questo titolo all'estero. Quindi anche questo è un problema gigantesco, perché il livello poi di formazione di queste persone lascia desiderare. Poi dovremmo entrare nel merito anche del che cosa bisognerebbe insegnare, del che cosa, no, bisognerebbe attivare per avere una formazione adeguata rispetto al, diciamo, a queste, soprattutto alle disabilità. Però questi titoli all'estero non c'è nessun tipo di formazione, insomma, ecco. Ma così come tanti altri, ecco, noi abbiamo assistito centinaia di persone appunto che avevano questi titoli, il CLIL, il C2 di lingua, insomma tutte queste cose acquisite a pagamento, abbiamo seri dubbi che siano effettivamente formativi. Quindi pensiamo che questo slogan che si sono dati, cioè questo slogan, questa sigla che si sono dati, questi precari, questa educazione senza prezzo, sia quanto mai azzeccato, perché la battuta che si faceva tra precari ultimamente era: ormai non è più una corsa tra poveri, una guerra tra poveri, ma è una guerra tra ricchi, perché bisogna avere fiori di quattrini per continuare a comprarsi appunto tutti questi titoli.
Senti, questa manifestazione viene appunto di fatto subito dopo la procedura di infrazione dell'Unione Europea, insomma, sì, di cui abbiamo appena parlato. Insomma, sapevamo che c'era questo rischio per l'Italia, e adesso appunto l'Italia è stata, diciamo, deferita alla Corte Europea di Giustizia perché non rispetta la direttiva sul precariato da 25 anni sostanzialmente.
Sì, esatto.
E quindi questo evento in qualche modo rafforza la necessità di scendere in piazza.
Assolutamente sì, ma poi credo che, diciamo, i motivi per scendere in piazza sabato siano poi anche al di là appunto della questione dei precari. Riguarda infatti un po' tutta la scuola, perché quello che sta accadendo, oltre alla precarizzazione sempre più spinta dei precari, l'anno scorso ci sono state circa 250.000 persone assunte a tempo determinato nella scuola, abbiamo proprio una precarizzazione della scuola, non c'è quasi più certezza di poter svolgere il lavoro che uno pensa di fare, perché non chiamando i supplenti. Adesso tutti i giorni assistiamo a classi divise, a insegnanti che devono fare i tappabuchi, insegnanti di sostegno utilizzati per sostituzione, o l'insegnante di classe utilizzato per sostituzione, l'insegnante di sostegno che rimane in classe, è un continuo. Quindi c'è proprio una precarizzazione dell'intero sistema scolastico. Ecco perché abbiamo usato anche questo slogan, insomma, un'altra scuola è possibile, perché è già possibile. Poi in realtà ci sono tante colleghe e colleghi che tutti i giorni provano a fare scuola e qui gli è impedito poi sostanzialmente appunto magari di stare nella loro classe a fare la lezione programmata, perché nel frattempo succede qualcos'altro. Quindi ecco, l'appello è stato rivolto non solo quindi a tutte le realtà precarie, ma anche proprio a tutto il mondo della scuola, a genitori, a studenti, che speriamo siano, insomma, estremamente partecipi. Sappiamo che verranno dei genitori da tutta Italia, in particolare degli alunni disabili, e crediamo che questa sia una cosa importantissima, questa unità, perché va messa proprio in discussione tutto quello che si sta decidendo oggi sulla scuola. Cioè, si sta decidendo una scuola sempre più asettica, sempre meno legata a quelle che sono le condizioni poi di vita quotidiana sia degli studenti che dei docenti, e sempre più nella testa di qualche strana alchimia, insomma, legata in prospettiva addirittura all'intelligenza artificiale o a progetti di questo genere.
Senti, ma possiamo chiederti perché è stata la scelta di una manifestazione e non di uno sciopero?
Non escludiamo assolutamente uno sciopero. Abbiamo pensato però di fare intanto una manifestazione, perché ci sarà questa manifestazione sabato pomeriggio che parte da Piazza Vittorio alle 15, e poi domenica mattina ci sarà un incontro nazionale di tutti i gruppi che hanno promosso questa manifestazione. Quindi non è detto che poi da questo incontro non venga fuori l'idea di lanciare più avanti anche un'altra giornata di mobilitazione che possa prevedere anche uno sciopero.
Benissimo, e purtroppo, ma insomma, capiamo, no? Questa è una manifestazione nazionale, come ci hai raccontato, costruita, insomma, ci è voluto tanto tempo per costruirla. Purtroppo per la città di Roma cade su un'altra manifestazione, che è quella di Albano contro l'inceneritore, però immagino che sia appunto la contraddizione tra nazionale e locale.
Purtroppo qui ci sono talmente tante emergenze che dobbiamo affrontare che riuscire a trovare una data libera da qualche altra mobilitazione su qualche altra emergenza credo che sia pressoché impossibile, per cui noi più di un mese fa avevamo ragionato su questa scadenza del 12 anche per evitare appunto concomitanze con il 5, perché la prima data che era uscita fuori era il 5, poi ovviamente sapevamo che c'era questa mobilitazione sulla Palestina il 5, quindi abbiamo spostato al 12.
Certo.
E chiaramente però non si può tener conto di tutto quello che, appunto, che si muove, perché purtroppo sono tante appunto le emergenze su cui dobbiamo mobilitarci.
Certamente, no, te lo volevo dire, perché insomma è inutile nascondersi dietro un dito, da questi microfoni parleremo di entrambe le mobilitazioni, insomma.
Sì, ma giustamente.
E quindi insomma ripetiamo l'appuntamento per sabato 12 alle 15
Piazza Vittorio, e poi il corteo dovrebbe proseguire in direzione di via Cavour, Fori Imperiali, e poi vedremo, oggi ci hanno cambiato diciamo la data, il luogo di conclusione della manifestazione, per cui insomma magari nei prossimi giorni daremo più dettagli con più sicurezza su dove finisce, però sicuramente parte da Piazza Vittorio.
Ti ringraziamo come sempre, a sabato.
Grazie a voi per l'ospitalità, un saluto a tutti e a tutti.
Of a future, unless we find out what to blame, what a shame. And we can be together until we realize that we are the same. And fall in love with someone, and fall in love with someone.
Torniamo in diretta, abbiamo un compagno, voce nota da questi microfoni, dalla manifestazione di cui vi abbiamo letto il comunicato in apertura davanti alla nuvola di Fuxas. Pronto, ci sei? No?
La convocazione della mobilitazione è alla metro Laurentina, alla fermata della metro B Laurentina. Quando siamo arrivati, insomma, con le altre persone con cui ho raggiunto la mobilitazione, insomma, c'era subito un dispiegamento di forze dell'ordine molto ingente, che quasi, insomma, dichiarava in maniera abbastanza chiara che non c'erano grandi intenzioni di voler far muovere le persone, i manifestanti a sostegno del popolo palestinese contro il genocidio, che stanno andando a denunciare appunto le complicità del governo italiano con la macchina bellica e di morte di Israele. Questo incontro, dove trova spazio Leonardo, trovano spazio alcune delle maggiori aziende belliche israeliane, ma lo leggevate meglio di quello che vi posso raccontare io nel comunicato di indizione. Si sta ancora qua in presidio, il presidio sta crescendo, ma diciamo i numeri ancora non sono molto grandi, e c'è uno striscione Palestina Libera tenuto dagli studenti delle scuole, una grande bandiera della Palestina, c'è un'attenzione anche mediatica molto grande, e questo non ci stupisce dopo sabato. Tra l'altro in questo momento sta intonando il coro "Dove sono gli infiltrati?", proprio riprendendo e prendendo in giro quella che è stata la narrazione dei giornali, che insomma io ho ascoltato Radio Onda Rossa, è stata commentata ampiamente, in cui si voleva riportare quello che è successo nella piazza nazionale di sabato a Piramide, quindi una piazza vietata, rinchiusa di migliaia e migliaia di persone che, provando ad uscire da quella piazza, è stata caricata e gasata dalla polizia. E oggi insomma i numeri non sono gli stessi della manifestazione nazionale, la zona è molto ostica perché comunque si trova al capolinea della metro B, in una zona molto residenziale, tipicamente non battuta dalle mobilitazioni delle compagnie e dei compagni, però insomma intanto c'è la determinazione di alcune centinaia di persone che sono qui e che scelgono di non rimanere in silenzio di fronte a questo incontro vergognoso e alla complicità, alle mani sporche di sangue dei governanti italiani. E vi aggiorneremo, capiamo un attimo
se l'incontro punto vergognoso, ricordiamolo insomma, anche se abbiamo letto il comunicato, perché si tratta sostanzialmente di una fiera del tech molto basata sulla security, insomma, in cui da una parte Leonardo, dall'altra tre aziende israeliane ci mostrano sostanzialmente che è una fiera della guerra.
Assolutamente, tra l'altro a pochi giorni dal massacro che c'è stato il massacro in Libano, in Siria, legato ai beeper, alle ricetrasmittenti, insomma, che sono state fatte esplodere da remoto. Insomma, sappiamo come la guerra sempre di più si muova non soltanto con i missili e i carri armati e i soldati, ma anche tramite attacchi di questo tipo, e quindi senza nessuna vergogna si chiamano incontri del genere. Tra l'altro, giusto per commentare, due fermate della metro, le due fermate precedenti all'Aventina, sono chiuse chiuse dalla questura per sicurezza per questo incontro, quindi decine di migliaia di persone che tornano dal lavoro non possono scendere alla fermata dell'autobus più vicina a casa da cui prendere magari della metro più vicina a casa da cui magari prendere un altro mezzo per tornare a casa, per garantire questo incontro in cui appunto capi di azienda, militari e si confrontano su come uccidere meglio, perché poi alla fine questa è la sostanza. E quindi insomma è molto
noi
importante.
Sappiamo insomma, in una lezione da Vittorio Arrigoni qua, che la lotta al fianco del popolo palestinese si fa essenzialmente qua, cercando di fermare la guerra e il sostegno che Israele ha e che lo ha lo sappiamo, quella che oggi si contesta è proprio la vetrina di tutto questo.
Assolutamente, anche perché penso che ce l'hanno mostrato nei mesi scorsi in Italia, ma in tutto il mondo, gli studenti nelle università soprattutto, denunciando le complicità degli atenei occidentali, soprattutto con gli atenei israeliani, atenei dove la ricerca ha sempre quello che si chiama un dual use, no? Quindi un utilizzo civile ma anche un utilizzo militare inscindibile, e quindi diciamo è anche normale che gli studenti proseguano in questo percorso di mobilitazione con una piazza come quella di oggi, andando appunto ad attaccare quello che è appunto un meccanismo che vede la guerra sì lontana, perché non avviene ad oggi nelle nostre città, ma collegata, stretta a doppio filo con quelli che sono gli interessi delle aziende e dei governi europei, occidentali. In questo momento il corteo il presidio si è mosso per strada e si sta muovendo. Sembra che non ci sia un atteggiamento in questo momento ostile da parte delle forze dell'ordine, quindi la manifestazione si sta muovendo. Immagino che non sarà facile raggiungere la nuvola di Fuxas, dove sta avvenendo l'incontro, ma ora il corteo si sta muovendo, scandendo slogan e attraversando le strade di questo pezzo di città.
Quindi per il momento, per chi vuole raggiungere il corteo, è ancora nei pressi di metro Laurentina?
Assolutamente.
Ci sentiamo più tardi allora, quando volete.
Grazie, ciao a tutti e a tutte.
Ciao.
Può ancora ricominciare, era un puro esperimento, un gioco, un divertimento.
Banana, fragola, limone, arcobaleno, zabaione, crema gela, tutti frutti, stracciatella col biscotto, pane in cotta, cannellotto, fior di latte, clandestino, un bel cono con pistacchio, giù vanilla, toroncino, babate, flagrante, con nocciola, latitante, verde menta, la granita, al caffè non è finita, pera, albicocca, ananate, dolce bocca, stupo amaro, l'ho ghiacciato, colorato il mio gelato. E adesso che ho terminato, spero di avervi divertito e che non ve la siate presa male e che abbiate anche capito. Sono le mie contraddizioni che diventano canzoni, a parte che ora la menata è stata un poco esagerata. Non ho problemi di arrivismo e di sadomasochismo. La realtà è invece che tu non hai più umorismo. D'accordo, niente pessimismo, però nemmeno trionfalismo. Banana, fragola, limone, arcobaleno, zabaione, crema gela, tutti frutti, stracciatella col biscotto, pane in coppa, candelotto, fior di latte clandestino, un bel cono con pistacchio, tutto vanile e toroncino, babate, flagrante, con nocciola, latitante, verde menta, la granita, al caffè non è finita, mera, albicocca, ananate, dolce bocca, stupo amaro, l'ho ghiacciato, colorato il mio gelato.
Ed eccoci al nuovo argomento che vorremmo trattare oggi. Si tratta di un corso di formazione per insegnanti, anzi di più di uno per la verità, e abbiamo con noi Graffio di Circe, a cui diamo la buonasera. Ci sei?
Eccoci, buonasera a tutte e tutti, grazie.
Parliamo di corsi di pedagogia hacker, appunto corsi che sono fra l'altro pagati dal PNRR e quindi riconosciuti dal MIM.
Sì, è corretto, diciamo già l'anno scorso abbiamo avuto una prima esperienza grazie all'essere illuminati del centro di Moncalieri, che organizza una serie di corsi finanziati dal PNRR online, e quindi ci ha conosciuto, sapeva cosa facciamo come centro internazionale di ricerca per la convivialità elettrica. E quindi abbiamo proposto questo ciclo di corsi di pedagogia hacker. In realtà sono appunto tre corsi, sono proprio fatti su misura per docenti delle scuole primarie e secondarie, sia di ruolo che precarie, ed è gratuito perché appunto è finanziato dal PNRR. Si può scegliere di partecipare ad uno dei corsi o a tutti e tre. Il primo corso è propedeutico ai successivi, e per ogni corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Anche questo sembra che oggi ci appassioniamo molto di burocrazia, ma sono cose importanti, perché poi ai docenti e alle docenti fa comodo aver frequentato dei corsi di formazione, e quando se ne frequentano interessanti, se poi dietro c'è anche una certificazione, meglio
assolutamente. Diciamo non siamo riusciti a far avere i crediti, poi magari dopo diamo tutte le informazioni dettagliate su questo, anche da questo punto di vista.
Ora per i crediti, però, sembra anche troppo, insomma, dai.
per dei corsi di pedagogia hacker, insomma, della serie vi state allargando.
No, in realtà i crediti poi, insomma, servono per chi è precario e precaria, perché purtroppo ne abbiamo parlato nella precedente corrispondenza, è diventata una specie di mercato, la gente si deve comprare i punti in graduatoria, in pratica.
Sì, ho sentito.
Quindi intanto dovremmo forse cominciare a cercare di capire cos'è la pedagogia hacker.
Sì, sarebbe aiuterebbe a capire poi i tre corsi, in come si articolano e quali sono i temi. Però l'approccio sulla pedagogia hacker forse intanto ci aiuterebbe. Io chiederei di farcelo raccontare da Carlo Milani, che è un altro nostro partecipante a Circe, e che magari ce lo può dire in pochi minuti in maniera molto simpatica, forse.
E noi proviamo a capire, poi se non capiamo ti chiediamo.
Ok, qua sono.
Che cos'è la pedagogia hacker, mi chiedono. Diciamo cosa non è una cosa, non è una sostanza, un ingrediente magico, una soluzione tecnica, è un processo, un apprendistato, un dialogo, un ascolto, soprattutto di sé, oltre che degli altri, in primo luogo di sé. Non avviene automaticamente, anzi è proprio il contrario dell'automatismo, che è frutto di addestramento, anche se può dar luogo a nuovi automatismi scelti, a nuove forme di interazione automatica con gli strumenti tecnici. Può avvenire solo insieme ad altre persone e strumenti selezionati in base all'affinità e non in base all'utilità presunta o reale. È quello che sperimentiamo da anni con CIRCE, che è il Centro Internazionale di Ricerca per le Convivialità Elettriche, e cioè il tentativo, di fronte alle difficoltà, alle fatiche, alle novità del mondo tecnologico contemporaneo, fare un passo indietro e osservarci, osservare come agiamo e reagiamo, per imparare dalle vulnerabilità nostre e degli altri, dalle reazioni emotive, dalle posture corporee, dalle attitudini corporee, dai movimenti del corpo, dagli entusiasmi, dalle delusioni che spesso punteggiano i nostri rapporti con questi esseri tecnici, che sono i computer, i cellulari, le automobili, gli elettrodomestici e così via, cioè tutti quegli esseri tecnologici, artefatti amati, odiati, necessari ma superflui forse. Quindi un approccio complesso che rielabora e mette insieme, meticcia diverse tradizioni, tra cui dal punto di vista pedagogico possiamo citare l'apprendimento esperienziale, i metodi d'azione di Moreno, la pedagogia critica di Freire e così via, facendo tesoro dell'attitudine hacker, cioè di un atteggiamento curioso e giocoso nei confronti delle tecnologie. Un'attitudine si può imparare e si può insegnare. Si può modificare, si assume un'attitudine, non è un fatto naturale, non è per nascita, non è per censo, per genetica, per investitura e così via. Con hacker intendiamo un essere umano che nelle sue azioni concrete mira a ridurre l'alienazione tecnica, cioè il baratro che nel corso dell'evoluzione tecnica è stato scavato nei confronti degli esseri tecnici e degli strumenti intorno a noi. Non si tratta di mercenari al soldo delle multinazionali e delle agenzie governative e così via, ma di persone amanti delle tecnologie, della riservatezza, cioè della privacy, intenzionate a conoscere e comprendere gli esseri tecnici per vivere armoniosamente, insieme, piacevolmente. Quindi l'hacker non ha a che fare solo con i computer, ma con qualsiasi essere tecnico, potenzialmente. La pedagogia hacker non è reattiva, cioè non si difende da un'aggressione nel senso dell'autodifesa, del timore della sorveglianza e così via. Certo, le prende in considerazione, però in primo luogo è analitica, autoetnografica, osservare, osservarsi, osservarci, e propositiva, cioè mira a diffondere l'attitudine hacker in attività educative e autoformative. Quindi questo approccio curioso nei confronti degli esseri tecnici serve per imparare a prendercene cura insieme, senza deleghe strutturali irrevocabili al sistema tecnocratico. Gli insegnanti, i genitori e così via, gli adulti che in generale si rivolgono a noi sono di solito sconsolati dalla didattica a distanza, afflitti dalle storture dei sistemi tecnici imposti dalle istituzioni, miopi o chiaramente francamente corrotte, affaticati dalla necessità di adattare le proprie lezioni alle sedicenti innovazioni tecniche, ma il nostro problema è che spesso ci chiedono di far funzionare quello che non va, cioè di mettere in condizione di fare il loro lavoro, e però questa pur comprensibile esigenza purtroppo quasi spesso coincide con una richiesta di occuparci del sistema tecnico attorno a loro, come se questo fosse slegato e indipendente da quello che insegnano, e così facendo scompare l'essere tecnico, lo strumento, diciamo, ridotto a oggetto e anzi a ingranaggio invisibile di un sistema che funziona fino a quando non c'è un guasto, e allora c'è il problema di qualcuno che se ne occupi, funzionando consente ai contenuti, alle intenzioni, ai desideri degli esseri umani di fluire liberamente, senza attriti e senza frizioni. Questa è la narrazione tecnocratica, diciamo, accelerazionista anche. E invece al contrario l'elemento tecnico deve essere visibile, presente, comprensibile nei suoi comportamenti, con le sue idiosincrasie che si intersecano con le idiosincrasie, i caratteri, le caratteristiche umane. La prima cosa allora è insegnare, nel senso di insegnarci reciprocamente, dopo essersi ascoltati, aver capito come si reagisce, qual è il proprio carattere, a disimparare quello che diamo per scontato. In primo luogo che la tecnica sia un supporto neutro per i nostri contenuti di insegnamento, qualsiasi esso sia, per la disciplina che trasmetteremo agli allievi, ma anche vale per i figli, gli amici, i dipendenti, i partner, agli altri in genere. La seconda è convincere e convincerci che è possibile ristrutturare le relazioni tecniche in un senso conviviale, libertario, proprio come in un convivio, in un banchetto, in un simposio in cui ciascuna contribuisce alla riuscita comune.
E torniamo in voce, cioè lo eravamo già, ma insomma con altre voci, appunto abbiamo cominciato a avere qualche informazione su cos'è la pedagogia hacker, più o meno ci sembra di aver compreso, e però magari se ci spieghi per esempio nel primo corso, che è quello di base, cosa si fa, forse c'è ancora più chiaro.
Sì, assolutamente. Quindi diciamo, come dicevo, i corsi sono tre, ce n'è uno che è il primo in particolare, che non dipende solo da te, proprio perché la tecnologia non è neutra e quindi è situata, e quindi noi possiamo usare, non è vero che la tecnologia è buona o cattiva secondo come la usiamo. In realtà ci sono delle tecnologie che sono progettate e realizzate per funzionare in un certo modo, e quindi nel primo corso cominceremo proprio con l'approccio alla tecnologia, con la pedagogia hacker, a capire queste cose, e quindi a capire ad approcciarsi alla tecnologia in maniera conviviale, in maniera curiosa, e cercheremo di intraprendere un percorso laboratoriale sulle esperienze in rete, quindi quello che diceva Carlo, osservarsi che cosa succede quando lavoro con con un social network o con una piattaforma di didattica a distanza o con una chat, che cosa mi succede, cosa succede alla collettività, no? Quindi questo, e che cosa succede da un punto di vista della privacy, per esempio. E poi impareremo pure come a situarci, cioè dove siamo, che cos'è il sito web, che cos'è il deep web, che cosa, come vengono trasferiti i dati dal quando io faccio una richiesta per andare in un sito web. Quindi proprio un approccio curioso a cercare di capire come funzionano queste cose e come funzioniamo noi in relazione a queste tecnologie. Questo nella prima lezione. Nella seconda lezione invece andremo un po' a scoprire rispetto alle risorse digitali, il titolo della prima parte della lezione è Giocare o essere giocati, perché lì cercheremo di scoprire come mai i nostri figli, i nostri studenti, non smettiamo mai di essere attaccati ai nostri dispositivi. Quali sono i meccanismi di manipolazione cognitiva che ci tengono connessi continuamente alle piattaforme commerciali o didattiche delle grandi imprese tecnologiche? E perché sono pensate e disegnate per farci giocare all'infinito con il meccanismo della ricompensa. In ultimo, sempre in questa lezione, parleremo della didattica a distanza, cioè qui si apre un altro bel canale di ragionamenti e di scoperte, perché poi il sottotitolo è Quando le multinazionali decidono come dovrai insegnare. Perché poi le domande da farci sono...
Perché questo è successo purtroppo.
Esattamente, e sta succedendo.
Che abbiamo mail di Google, registri elettronici che sono di proprietà comunque di ditte private, non so se di multinazionali, non credo, ma non fa tantissima differenza, e poi tutta quella didattica classroom, cioè nel senso ora faccio riferimento a Google perché è il più diffuso nelle scuole, ma c'è anche altro, perché questi,
ce ne sono vari.
Multinazionali hanno dei pacchetti che poi vengono usati per tante parti della didattica, e quindi sì, è successo senza neanche che lo scegliessimo, perché fra l'altro prima di noi l'ha scelto il ministero.
Esattamente, quindi l'idea è cominciamo a vedere, ad analizzare come è fatta, com'è l'interfaccia, qual è la modalità di interazione, e cerchiamo di capire cosa ci spingono a fare queste piattaforme, perché il tema poi qual è che queste non sono piattaforme modificabili, il codice non è disponibile, non è possibile installarsela localmente, non si sa bene cosa fanno con i nostri dati, anzi per la verità si sa, perché poi Google poi attraverso i dati di cui si appropria quando usiamo le piattaforme del Google Classroom, per esempio, poi ci propone l'adaptive learning, che altro non è che una standardizzazione dell'insegnamento, che loro spacciano invece come personalizzazione, e che è il frutto di automatismi prodotti dai dati che vengono prelevati quando usiamo queste piattaforme. Quindi capire a cosa ci spingono e rendersi conto anche che esistono delle alternative che sono di software libero, che consentono quindi la possibilità di personalizzarli in funzione delle esigenze didattiche e di apprendimento del corpo docente e dell'insieme della comunità scolastica, è un altro dei passaggi necessari per poter poi riuscire ad avere delle relazioni con questi esseri tecnici, come diceva Carlo, che siano conviviali. E questo
era il primo corso, quello per principianti.
Questo è quello per principianti, sì, corretto.
A me appunto mi hai convinto, è l'unico a cui potrei accedere, quindi va bene questo per me, ma non diciamo le date, perché se capisco viene ripetuto 3 volte.
Corretto, sì.
E perché sono poche ore, in realtà sono 2 lezioni in tutto sono?
Sono due lezioni da 4 ore più per ciascuna lezione 2 ore di attività in autonomia, quindi alla fine sono 12 ore complessive per ciascuna edizione di ogni corso.
E ci sono pure compiti a casa?
Ci sono i compiti a casa, esatto, sì. Che poi appunto l'idea è, poi in realtà facciamo questo primo incontro, poi ci sono queste 2 ore di attività in autonomia. Lo scorso anno ci siamo incontrati poi nuovamente brevemente per avere dei feedback, dei ritorni, una restituzione delle attività in autonomia, e anche per, soprattutto per i due corsi, l'intermedio e l'avanzato, per eventualmente dare una mano laddove fosse necessario per la costruzione di vere e proprie attività didattiche, perché poi fatta questa base, diciamo, l'idea è che nel secondo, che è il corso intermedio, che sono internet e gli strumenti conviviali, ci sarà la presentazione di questi strumenti che possono essere utilizzati, che possono essere considerati in qualche modo conviviali, e si ragionerà su come fare riduzione del danno nel rapporto tra corpo umano e strumento elettronico, ragionando di problemi concreti dell'organizzazione, la collaborazione, la partecipazione con strumenti digitali. E infine nel terzo, nel corso avanzato, l'idea è di mettere a frutto di cui si è ragionato nei primi due corsi, per cercare di costruire insieme delle attività didattiche a partire da esperienze anche precedenti di altri che hanno utilizzato strumenti più o meno conviviali, o comunque liberi in ogni caso da quelli imposti dalle grandi multinazionali, per costruire delle attività didattiche laddove siano necessarie dei supporti tecnici o un aiuto dal punto di vista tecnologico, o in alcuni casi costruirlo proprio dentro questo tipo di ambienti, insomma. Questa è un po' la presentazione
dei corsi. Ricordiamo che il fatto che i corsi siano riconosciuti significa che si può prendere il permesso per poterli svolgere.
Corretto.
I permessi di formazione, insomma, sono nel contratto, chi lavora a scuola lo sa, anche è importante perché noi siamo statali, quindi abbiamo poca voglia di lavorare, poter fare un corso senza lavorare, come dire, ci attira di più. Evidentemente, e quindi è gratis, si può avere il permesso di formazione da un attestato, il primo è propedeutico al secondo e il secondo al terzo.
Corretto.
Quindi forse, non so, se chi è qua in studio non vuol dire altro, io chiederei come si fa a iscriverci.
Per iscriversi, qualcuno altro vuole dire, io sono partito, ma non so.
No, scuotono la testa, dice che siamo stati esaustivi.
Bene, grazie. Allora, tutte le informazioni e anche il modulo per iscriversi si trovano ad un indirizzo che è molto molto semplice, che è go.circex.org/corsi.
Comunque lo metteremo sul sito appena pubblichiamo questa trasmissione, nel testo del podcast. Perfetto. Troverete l'indirizzo.
E in ogni caso lì nel a questo indirizzo si trova anche il modulo per potersi iscrivere, in cui va riempito con il proprio nome e cognome, il codice meccanografico della scuola è necessario. E poi vanno scelti i corsi a cui si vuole partecipare e le date delle diverse edizioni, insomma.
Che ovviamente sono online.
Ricordiamolo che sono corsi online che si svolgono in queste 4 ore di presenza, diciamo di compresenza nel senso online, ma sincrona. E anche in questo caso noi probabilmente ci si vedrà all'inizio all'interno della piattaforma messa a disposizione dal Ministero o dal centro di Moncalieri, che è Meet di Google, ma poi ci sposteremo per proseguire su una piattaforma libera che è Big Blue Button, che è messa a disposizione tra l'altro dal GAR, che è il consorzio interuniversitario che proprio anch'esso è finanziato.
Sì, GAR da... che aveva prodotto molti strumenti che avremmo potuto usare a scuola al posto degli dei prodotti delle multinazionali, ma è stata fatta un'altra scelta, diciamo.
Esattamente, esattamente. Invece noi in questo caso
ci liberiamo di Meet. Ci liberiamo di Meet e saltiamo dall'altra parte. Su questo sito trovate anche una bibliografia che viene definita minima ma piuttosto interessante, quindi insomma almeno un giro ce l'andrei a fare, ecco.
Sì, sì. Tra l'altro pedagogia hacker è in uscita a dicembre per Eleutera il libro che si chiama Pedagogia Hacker di Carlo Milani e di Davide Fant, in uscita, diciamo, dovrebbe uscire entro la fine del mese.
Vabbè, chissà, magari poi ne parleremo. Intanto, okay, non so se vuoi ancora aggiungere qualcosa, altrimenti noi ti ringraziamo molto per averci dato questa opportunità di presentare questi corsi e anche questo spunto così di riflessione.
No, non mi sembra di aver dimenticato nulla, vi ringrazio io perché
sai cosa forse non abbiamo detto? Entro quando bisogna iscriversi?
Allora, diciamo, noi facciamo da quel sito si può compilare un form che è sostanzialmente una pre-iscrizione, perché le iscrizioni sul sito di Scuola Futura vengono aperte molto a ridosso dell'inizio dei corsi, e quindi noi in accordo con il centro di Moncalieri facciamo questa preiscrizione su questo modulo, quindi diciamo da oggi anche fino a, mi pare, uno o due giorni prima l'inizio del corso. Quindi per esempio il prossimo c'è
è un numero di posti limitati, quindi insomma chi lo vuol fare l'iscrizione
sì,
lo faccia velocemente.
Diciamo non c'è scritto che c'è un numero di posti limitati, però diciamo noi pensiamo che già 20, con 20 si comincia a lavorare un po' scomodi, proprio perché appunto noi insomma pur essendo online, se si è capito un po' cosa intendiamo, cos'è l'approccio e il metodo della pedagogia hacker, chiaramente si tratta di un approccio esperienziale, quindi non si può essere mille, insomma, non sono corsi frontali, ecco.
No, anche perché guarda, io l'ho fatto un corso di formazione in mille, era il corso di formazione per diventare tutor degli insegnanti neoimmessi in ruolo. Cioè non si riusciva neanche, eravamo mille in contemporanea e ovviamente non si riusciva neanche a capire di che stavano parlando.
Appunto.
No, dico perché ci sono tante cattive abitudini che riguardano l'uso di internet e soprattutto le istituzioni ce l'hanno particolarmente queste.
Praticamente ce l'hanno tutte, diciamo. Ecco.
Ce l'hanno tutte, sì. Va bene. Senti, grazie ancora, Graffio. E
grazie a voi. Grazie a voi, buonasera a tutte e a tutti.
Ciao.
Ciao ciao.
18:23, Radio Onda Rossa, l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola anche per questa volta chiudono. Abbiamo parlato molto di precari e precarie della scuola. Sabato il corteo che parte alle 15 da Piazza Vittorio. Abbiamo parlato di insegnanti hacker,
pedagogia hacker, proprio un corso di formazione molto molto interessante.
Anno ci ha convinto subito,
tanto,
anche perché chi lavora a scuola sa che questa cosa dell'utilizzo delle tecnologie commerciali è veramente molto invasiva.
Sì, potrebbe essere un'idea così di qualcuno che finita la DAD, finito il Covid, è finito tutto, invece no, quello è stato proprio, diciamo così, il grimaldello per far entrare tutta una serie di tecnologie e di piattaforme che con la didattica hanno poco a che fare, ma che succhiano dati di grandi e piccini, non so come dire.
Quindi a noi ci ha convinto molto. Se volete dirci la vostra potete scrivere a oradibuco@ondarossa.info. I dati del corso li troverete sul sito della radio www.ondarossa.info. rimanete collegate e collegati con Radio Onda Rossa per due motivi: uno, perché risentiremo il corteo che in questo momento si sta spostando da Metro Laurentina verso la nuvola di Fuxas all'Eur, dove c'è una bella congrega di chi fa i soldi, no, campa, fa i soldi con la guerra, e in particolare con il genocidio nella striscia di Gaza, e poi perché alle 19 ci sarà Likewise.
Va bene, allora un saluto a tutte e a tutti e a martedì prossimo dall'ora di buco.
From another planet.